su figure femminili della Bibbia, non necessariamente la lezione è rivolta esclusivamente al pubblico femminile, al contrario, anzi, incoraggiamo per le prossime volte la presenza anche dei signori uomini. Detto questo, inizierei.
Bene, diciamo così, Erev Tov, buonasera, Chodesh Tov, buon Rosh Chodesh. In effetti la mia lezione si baserà sostanzialmente su tre parole di questa della parasha di Noach, perché in effetti qual è il problema? Il problema è che noi siamo abituati a pensare a delle donne importanti, protagoniste, eccetera, mentre qui e là, a un certo punto della Torah, incontriamo delle donne che apparentemente sono messe lì per caso e sembra che non abbiano nessun ruolo, nessun significato. E indubbiamente questa Naama di cui si parla qua è al capitolo 4. A un certo punto c'è scritto che Achot, al verso 22 c'è scritto Achotu Valkain Naama. Tutto quello che noi sappiamo è che Naama, di cui abbiamo messo anche nel titolo, era Achot Tuvalkain, sorella di Tuvalkain. Allora, per capire chi era questa Naama, per capire di che cosa c'è dietro tutta questa storia, penso che bisogna inserire questo Achot Tuvalkain nell'ambito, come minimo, nel libro di Bereshit. Ma diciamo che, volendo un momentino capire ancora meglio, nella Torah, se lo vogliamo capire ancora meglio, in tutto il Tanakh. Cioè, è strano, ma è così. Cioè, a volte anche soltanto un accenno, anche soltanto un nome, può far nascere una serie di collegamenti che sono molto interessanti e che interessano non soltanto Naama, ma interessano un po' tutto quanto, tutto il ruolo, diciamo così, di questa donna e non solo di questa donna. Quindi diciamo che questo qui va inserito nel contesto, diciamo, poi della creazione, di qual è il senso della creazione, eccetera. Per questo motivo ho pensato comunque di cominciare un pochino senza, per non cominciare soltanto con discorsi intellettuali, anche perché molto del lavoro lo dovete fare voi leggendo la Torah. Io vi darò dei compiti via via e voi dovete cercare anche delle risposte. Ho pensato di cantare insieme a voi un canto. Scegliete voi un canto che pensate che sia un canto in qualche modo femminile. No? Avete un'idea, qualcosa o no? O un canto che si relazioni in modo particolare a questi capitoli, sono i capitoli con i quali inizia la creazione, sono i capitoli della creazione, va bene? Avete qualche idea in proposito? Se avete un canto che voi volete, se no vi suggerisco io. Qualcosa che ha a che fare sicuramente con le donne, tutti quanti lo sanno. E Shetai. Chi sa cantare Shetai? No? Non so quanti sanno cantare, comunque anche Shetai fa parte di questo discorso generale. Shetai del capitolo, l'ultimo capitolo dei Proverbi, in cui si parla di una donna, se gli si riferisce solo a una donna, e questa è una domanda, di una donna che è chiamata Chai, una donna virtuosa, una donna valorosa, va bene, una donna di valore. Chi è, cos'è una donna di valore? La domanda è: Naama è una donna di valore, sì o no? Questa potrebbe essere anche una domanda. Vabbè. C'è qualcuno che conosce un canto di una parte di Shetai?
Ah, no.
Lei
dice
qual
è la donna di valore?
Sì, quello che fa tutte quelle cose che sappiamo, no? Una serie di che svolge una serie di compiti, no? Che non solo nella famiglia ma nella società. Allora, mentre voi pensate, intanto non c'è dubbio che uno dei ruoli nei quali è stata confinata la donna, una volta, un tempo, in parte anche oggi, è indubbiamente il ruolo di madre, no? Questo non c'è dubbio, del Tanakh se ne parla. E basta prendere i salmi, vediamo un salmo classico che tutti quanti dovrebbero conoscere: Eshtechak Gefen Koriab Yarketeb Techa Anecha Pishtilei Zetim Saviva Shulchanecha, che finisce con le parole No? Sicuramente conoscete quantomeno le ultime parole. Urevanim levanecha, che vuol dire urevanim levanecha, e vedi vanim levanecha, figli ai tuoi figli, quindi chiaramente qui entra il ruolo della donna. Urevanim levanecha, shalom al Israel, urevanim levanecha, shalom al Israel. Beh, cantiamo insieme. Yevanecha, shemitzion. Quindi questo sicuramente è un canto che si adatta. No, ci sono tantissimi altri, anche brani di Eshet Chaim. Ho scelto questo semplicemente perché qualcuno di voi lo conosce, è più facile. Ma anche in Eshet Chaim ci sono tante melodie diverse che si possono imparare. Se avete voglia, una volta facciamo un hug per imparare un pochino anche a cantare canti, diciamo, di Shabbat in particolare, ma anche non solo di Shabbat. Poi magari torneremo ancora su questo canto e ancora su altri. Dicevo che questo canto, questo discorso su Naamah, che è appunto Achot Valkai, va visto in un contesto più generale. Allora noi dobbiamo, penso innanzitutto, armarci di buona volontà e leggere, no, cosa viene detto prima e cosa viene detto dopo la nascita di Naamah. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Cioè, non ve lo posso svelare io, sicuramente lo capirete voi. Allora, penso che possiamo cominciare da qui, dal verso che dice allora partiamo dalla Vayom Kain Hashem en Gerashta Oti, dal verso 16, no? Anzi, ancora 17, quindi dopo verso 17, capitolo 4.
Capitolo 4.
Capitolo 4, verso 17, che è il capitolo nel quale ci troviamo, quella espressione a Chot Valkain. Allora dice, Vayeda Kain et ishto, Vatar Vatzeret et Chanoch, Vayir Bonedir, Vayikra Shem Vayir Keshem Benoch Chanoch. Quindi Kain conebbe sua moglie, Vatahar, e lei rimase incinta, Vatelet et Hanoch, e generò Hanoch Vaiboneir, e lui fu un costruttore di città, e chiamò il suo nome della città come il nome del suo figlio Hanoch. Allora, se voi andate avanti nel verso 18, Vaivaled, la domanda della povera, Vaivaled la Hanoch et Irad, le Irad Yalad et Mechuyael, un Chiael Yalad et Metushael, un Tushael Yalad et Lamech. Quindi, e a Hanoch fu generato Irad. Irad generò Mechuyael. Mechuyael generò Metushael. Metushael generò Lamech. C'è qualcosa di strano in questo contesto qua? Perché leggete bene insieme i versi 17 e 18. Vayeda Kain et ishto vatar vateret et Hanoch. Cain conobbe sua moglie e, ovviamente si riferisce alla rapporto sessuale, e rimase incinta, Vatered e generò Hanoch. E poi è scritto, vai vai, la Hanoch e tirà, quindi c'è scritto la genealogia dopo Hanoch, che Irad generò poi Mechuyael, Mechuyael generò Metushael, Metushael generò Lemech. C'è qualcosa che non funziona qui. Manca il cognome della donna. Allora, la prima cosa che noi possiamo osservare è che, se vedete nell'ebraico si vede molto meglio, perché è scritto chiaramente, innanzitutto la Yeda Kain et Ishto, non sappiamo chi era questa donna, no? Però, in ogni caso, viene detto che c'è una donna. E questa donna, Vatar, questo generò, cioè è lei che generò, non chiaramente Caino, no, è lei che generò. Vabbè. Mentre invece al versetto successivo abbiamo che Irà generò qui Aen, Friel generò, dice, ma la donna dove sta? Non è finita. Se voi leggete anche più avanti tutte le genealogie dei discendenti di Scelte, troverete la stessa cosa. Che, per esempio, Adamo visse 130 anni, al capitolo 5, Vaiolet e generò lui. Che generò lui? Ma è lui che generò, proprio generò lui. Bidmutò, Chezalmove e Kelce Moshe. Non che Moshe. E dopodiché, lui generò sempre lui. Vaiolet, Vaiolet, è lui che genera maschi e femmine, figli e figli. E ancora più avanti, anche Shet, a sua volta, genera figli e figli. E Enosh è lui che genera sempre al maschile. Bene. Allora, possiamo dire che effettivamente siamo, non siamo molto sorpresi, ce l'aspettavamo, però è anche vero che è strano che a un certo punto, mentre prima non si parla di nessuna donna, salvo di Eva, di Chava, che ha un compito ben preciso, quindi è diversa come tutta la storia diversa, ne avete già parlato, qui invece abbiamo a che fare con delle donne o che sono anonime, come nel caso della moglie di Caino, o che non ci sono, sono sottintese, sono invisibili. Questa è la prima osservazione che noi dobbiamo fare. La seconda cosa che noi dobbiamo fare è che una volta che viene poi nominata questa Nama, va bene? È un po' strano il contesto nel quale viene nominata. Leggiamo i versi che vanno dal verso 19 in poi. Vaikach lo lemer shtei nashim. Lemer prese due mogli, quindi finora non si era mai parlato di avere più di una moglie. Prese due donne. Shema Hatada e Shema Tzilla. Una si chiamava Ada e l'altra si chiamava Tzilla. Vater Ada et Yaval, e Ada generò Yaval, guardate che qui è, quindi una donna che genera, Hu aya avio shevoi umikine, lui fu il padre letteralmente, ma vuol dire colui che per primo abitava nelle tende guidava i greci, quindi un primo pastore vero e proprio. Torneremo su questo comunque, se volete. Comunque questo qui è Yaval, quindi Adà generò Yaval. E il nome del fratello, Shemachi, Yuval, si chiamava Yuval. Uaya avì conto fessi. Chi no, lui è il padre, l'iniziatore, del Kinor, di coloro che tenevano la cetra, con uno strumento sicuramente a corde, Veugav, anche uno strumento probabilmente un flauto. Quale che sia comunque, diciamo, uno dei patriarchi, uno dei capostipiti importanti dell'umanità che ha introdotto gli strumenti musicali, possiamo dire. Questo per quanto riguarda Adà. Però lui aveva due figli, due donne, una Adà e l'altra Silla. Silla Gamia Leda e Tuvalcani. Silla generò anche lei. Questo Gami è strano, che Adà generò Gami. È strano, questo qui fa pensare che lei non doveva generare, non lo so. E tu al Cain, lo Teshkol Horesh Nefosh e Lurazel. Lui che cosa faceva? Era uno che fabbricava gli strumenti di bronzo, di ferro. Nefosh e Lurazel. E poi arriva a Hot al Cain. Quindi praticamente viene lanciata questa informazione che c'era, che ha avuto, guardate bene, che questo Tuval Cain, che è figlio di Zilà, aveva una sorella, che era sempre stato corretto dire che Zilà generò Tuval Cain e generò anche Nama. Invece di Nama si dice che aveva la sorella di Tuval Cain, anche questo è molto strano, no? Ci chiediamo, per esempio, nel Tanakh, quando si parla di fratelli e di sorelle, che rapporto c'è, no? Non è soltanto qui, abbiamo vari casi di di sorelle, o di rapporti tra fratelli e sorelle. Quindi anche qui troviamo una stranezza che invece di essere chiamata con quello, per quello che era, cioè era la figlia di Adam, diventa la sorella di Tubal Cain. Avete sicuramente, qualcuno di voi si ricorderà altri casi, vediamo chi si ricorda altri casi in cui viene presentato come sorella di, no? A volte dicendo il nome, a volte no. Vediamo, sicuramente sono tutte cose che sapete, dovete soltanto metterle insieme.
Miriam è la sorella di Mosè.
Ecco, Miriam è la sorella di Mosè o la sorella di Aaron? Anche questa è da vedere, no? Cioè, in generale, si dice la sorella di chi? La sorella di Mosè oppure la sorella di Aaron? Miriam è un caso particolare perché lei ha due fratelli, quindi bisogna vedere quando è così, quando è così, quando è uno, quando è l'altro. Però in generale la sorella è un caso chiarissimo che è diverso dagli altri, ma lei ha due fratelli. Va bene?
Sì. Sì. Cioè, da noi, diciamo, per essere ebrei bisogna nascere da una donna ebrea, giusto?
Sì.
Ecco, e allora quando mai la discendenza in questi casi viene solamente da parte maschile, quindi Adamo generò...
Allora, secondo la tradizione, prima del Matan Torah, valeva la regola contraria, questo per quanto riguarda la sua donna, va bene? Per quanto riguarda in generale, è vero che dal Matan Torah in poi vale la regola che si è, che l'ebraicità si trasmette attraverso la donna, però prima del Matan Torah, prima del dono della Torah, valeva il contrario. Bene? Allora, torniamo un momentino a questa cosa delle sorelle. Abbiamo altri tempi per capire veramente perché ha fatto Tubal Cain, no? Sembra che sia una propaggine, possiamo dire, di Tubal Cain, questa Naama. Un esempio che sicuramente voi possono ricordare, che era la moglie di Aaron. La moglie di Aaron era Elisheva Achot Nachshon ben Aminadab. Elisheva, che era la moglie poi di Aaron, e la sorella di Nachshon ben Aminadab, che era Nachshon ben Aminadab, era il capo della tribù di Giuda. E quindi diciamo così che c'è questo rapporto sano, per cui noi vediamo, diciamo un esempio ancora più vicino, no? Di una delle madri di Israele, le madri di Israele, Rivka, che è la sorella di Lavan, Achot Lavan Arami, la sorella di Lavan Arami. Quindi vediamo che il termine Achot effettivamente, anziché il termine Bat in questo caso, insomma, quanto pare prevale in certe situazioni, soprattutto quando si ha a che fare con un maschio che è primogenito. Vediamo il caso di Miriam. Chi era il primogenito? Era Aaron il primogenito? Non lo so. Vediamo come viene presentata la salvezza di Moshe. È scritto lì? Miriam, la tezzazzava Chotò, non c'era e Miriam era più anziana, era più grande. Però, come vediamo, la sequenza è sempre Moshe, Aaron, Miriam, capito? Sì. E non è Miriam, Aaron, Moshe, nonostante che Miriam sia effettivamente la primogenita. Quindi quello che noi vediamo è che effettivamente in qualche modo la Chot come sorella è messa in secondo piano rispetto al fratello, e in qualche modo sappiamo, una società nella quale prevale per certi versi positivamente, per certi versi negativamente, il fratello maggiore, il quale tra l'altro ha anche il compito di difendere l'onore della sorella. Vi ho dato un altro esempio, classico, Simone e Levi che difendono Dinah, che quindi è chiamata Achot, no, era la sorella di effettivamente Simone e Levi. Loro la sentivano come sorella. Qual è il problema qua? Il problema è che evidentemente il fratello maggiore, comunque il maschio, diciamo così, sentiva un dovere, comunque aveva un compito preciso di non solo di dominare la sorella, ma di difendere la sorella, l'onorabilità della sorella, eccetera, eccetera. Qual era la conseguenza di questo? La conseguenza di questo la vediamo in questi primi versi. Che noi vediamo che mentre quindi, poi dove parleremo delle due mogli, no? Il nome del fratello, uno era Yaval, che diciamo che ha una funzione creativa, importante e determinante nello sviluppo della società, poi Ovio Sheo Mikne, questo era Yaval. Poi abbiamo il fratello che era Tofeski Norveudav, che è appunto quello che ha inventato, possiamo dire, la musica, l'arpa, la musica, il flauto, eccetera. Tuval Kain era, insomma, quello che ha inventato il bronzo, il ferro, il lavoro, eccetera, eccetera, ma Naaman non ha inventato niente, no? Possiamo dire che si parla di Naaman, che pure fa parte della famiglia così creativa, ma lei non, di qua non si dice che abbia inventato nulla. Quindi questo evidentemente, diciamo così, ci fa capire che il ruolo qui di Naaman sembra essere un ruolo non solo minore, ma assolutamente fuori dal contesto della famiglia. Tutti i discendenti di Caino hanno fatto qualcosa, quanto pare. Qui vengono nominati alcuni, ma probabilmente ce ne sono anche gli altri hanno fatto qualcosa. Però Naaman non ha fatto nulla, Sedda non ha fatto nulla. Va bene? In effetti, se noi andiamo a vedere chi sono queste due donne, Ada e Zilla, no? Potremmo prendere il Midrash, che è la Scena Rivolta, e vediamo qual è il... qual è la funzione di queste due, no? Vediamo, dice, prende due donne, dice, la Shi dice Kaf Aya dal cancio il Dona Babun, così usavano, usava la generazione del diluvio, che poi appunto perì nel diluvio. Qual era il, come si comportavano loro? Che loro prendevano due donne, prendevano due donne, una aveva il compito di procreare e l'altra semplicemente aveva come compito quello di avere rapporti sessuali col marito, cioè due compiti assolutamente divisi, no? Allora Zoshi dice Tashmish Mashka Koshel Akarin che deshet e akher un kusheshet che un kushet che calà. Ma che cosa facevano? La donna che era destinata soltanto al rapporto sessuale gli veniva abbeverata, gli veniva dato un liquido che aveva una funzione anticoncezionale, bene, e quindi diciamo, non faceva figli. E quindi come che succedeva? Si vestiva come una sposa molto bella, con tutta ghindata come si deve. Machila Mardanim, gli dava da mangiare cose belle, eccetera, eccetera. Mentre l'altra se ne stava poveraccia come una vedova che stava là, diceva sì, nessun rapporto con il marito, tranne che nel momento in cui era necessario avere dei figli. E poi qui riporto un passo di Giobbe che avvalora questa idea. Allora quindi Adam dice il priato di via. Bene. Ada era quella che era destinata alla procreazione. Lei era destinata perché l'Emek l'aveva un po' messa da parte, proprio disprezzata. Perché la traduzione di Ada è Sura, Sura vuol dire appunto allontanato. Mentre Zilla si aveva in Zell, vuol dire ombra, i Cetashvish. Alcem Cetashvish aveva Zilla perché stava sempre alla sua ombra. Bene. Vivere a Cadembe e questo di Tombere Cetraba. Quindi abbiamo qui, secondo la Torah, è la prima volta che si parla più di una moglie, no? Diciamo che in realtà il modello, quanto pare invece della Torah, è il modello in cui c'è un rapporto tanto con un marito e una moglie, non esiste un modello diverso. La Torah ammette, tuttavia, che possa anche esserci, però. Sappiamo poi che successivamente Rabbeinu Gershom ha proibito, eccetera, eccetera. Però è interessante questo fatto qua, che dividevano i compiti tra le donne in questo modo.
In questo caso Zilla però partorisce.
Questo è il fatto. E nonostante questo, Adà, lei partorisce ben due figli. Avio Shevol Mikne, Shemachiv Yuvalu, Avio Zilla, Gami, nonostante che era stata destinata anche lei No, la uva partorisce, no, lei partorisce un maschio, una femmina, perfetto. No?
Però dice che Naama è sorella di Tuvalcai, non è che dice...
Certo, sorella di Tuvalcai.
Dovrebbe essere dello stesso padre, non della stessa madre, della stessa madre.
No? Silla cambia l'età, quindi Silla genera Tuvalcai, no? E la sorella di Tuvalcai era Naama, quindi vuol dire che Silla aveva due figli, un figlio e una figlia, va bene? Soltanto che la seconda figlia la chiama, la prende il nome di Achot Tuvalcai. Quindi abbiamo questo discorso, quindi poi dovremo anche approfondire l'energia, perché vedete ci sono due energie naturali, non c'è solo questo, noi abbiamo un altro energia. Se voi andate un po' avanti al capitolo 5, troverete vai chi l'energia verso 28. Capitolo 5 verso 1. Sì, ha partorito, quindi nonostante tutto, vedete che l'anticoncezionale non ha funzionato. No, no, diciamo, se Lemer, che era il migliore della sua generazione, faceva così, tutti quanti avevano fatto così. Cioè, quindi non era un caso isolato, eh. Chiaramente questo era quello che facevano tutti. Cioè, così fanno tutti. Allora, se voi andate avanti, verso 20-28, allora, dopo Matusalemme abbiamo che va chi lemer chitainus munim shana umeachana vaiole ben generò, ovviamente lui, non sua moglie, un figlio, vaikra e cemò Noach. Quindi Lemer è figlio, cioè Noach è figlio di Lemer. Noi abbiamo qui da una parte che Lemer è discendente di Caino, no? Perché qui nel capitolo 4 abbiamo visto la discendenza di Caino. E poi dall'altra parte abbiamo che c'è un altro Lemer che ha generato Noè, va bene? Che poi è detto colui è lui che ci consolerà, eccetera, eccetera. Quindi due Lemer che generano praticamente, uno Naama e uno genera Noè, va bene? Secondo la tradizione, Naama è questa, la ricordate un'altra, Naama è la moglie di Noè. Bene, diciamo questo fa parte un po' anche del metodo classico dei Chachamim, quando vedono il nome di una persona messo lì dicono ma questa chi era? Certamente se la parla la Torah vuol dire che aveva una funzione. Qual era la sua funzione? La sua funzione era che lei era la moglie di Noè. Ci chiediamo come si arriva a questa conclusione, no? Perché in effetti una delle domande che dobbiamo porci è questa, che al capitolo 5, quando inizia il capitolo 5 e ci racconta che questo libro è Zeh Sefer prodotto Adam, Yom, Ero, Elohim, Adam, Yimud, Berakotim, Asautro, di creò maschio e femmina, e poi dice generò Shet, no? E generò Shet. Possiamo dire che da questo momento in poi, dall'inizio del capitolo 5 in poi, di Caino e dei discendenti di Caino non si sentiva più parlare. Spariscono dalla circolazione. Allora, spariscono dalla circolazione perché sono veramente spariti, oppure c'è qualche altra cosa, eccetera, no? Perché se voi vedete ai versi 23, tornando al capitolo 4, vi faccio un po' saltare, ma al verso 23, cosa dice Lemech? Vayom Lemech Renashar Adav e Zila Sheman Betoli Neshe Lemech Azena Imrati. Chi c'è l'acqua di vizive e io le saburati. Cosa dice Lemer alle due mogli? Adai Zila, ascoltate la mia voce, date ascolto, moglie di Lemer, al mio dire, al mio parlare. Ho forse causato la morte all'uomo con la mia ferita e al ragazzo con la mia percossa? Se Caino sarà castigato 7 volte, allora Lemer dovrebbe esserlo 70 volte 7. Cioè, questo è il discorso qui su Lemer. Secondo la tradizione che viene riportata in Rashi, dice cosa dice? Caino aveva ucciso volontariamente e quindi si aspettano 7 generazioni per la sua punizione, diciamo, era volontario, quindi fino a 7 generazioni è stata sospesa la sua pena. Io ho ucciso involontariamente, secondo la tradizione, lui non intendeva uccidere il fratello, e ha ucciso il fratello, E quindi, per questo motivo, siccome involontario, io uccido Yed, un ragazzo che poi è il fratello, secondo la tradizione involontariamente, allora dovrei aspettare non 7 ma 70, ma Shimin Veshiva, 77 volte. Allora, chi? Possiamo leggere il Midrash, eh? Vedete, l'ho portato, lo potete trovare, dice, allora, dice Rabbi Azaria, vedano questo qui è dopo, ecco, allora, quindi, Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina disse, le richiese di congiungersi con esse. A questo punto lui voleva comunque avere rapporti con loro, e se gli risposero, domani ci sarà il diluvio, se ti ascoltassimo genereremmo per la distruzione, i figli che ti lasceranno andranno distrutti. Egli replicò, uccido un uomo per la mia ferita, mi verranno delle ferite per causa sua, ed un bambino per il mio livido, mi verranno dei lividi per causa sua, perché Caino uccise e la sua punizione fu sospesa per 7 generazioni. Io che non ho ucciso, non è logico che sia sospeso per 77, cioè io e i miei discendenti. No, quindi se Caino ha avuto 7 generazioni, io, avendo ucciso involontariamente, no, dovrei essere, mi si dovrebbe aspettare l'itlot, attendere alla mia punizione 77 volte. Va bene. Allora, secondo la tradizione, effettivamente l'Emech avrebbe involontariamente ucciso il fratello di avrebbe ucciso involontariamente Tuval Kain, proprio il fratello di Nama. Va bene. Comunque, diciamo quindi, quale che sia adesso la. Qui dovrei avere anche il testo del Midrash, quindi non c'è invece tra Bambo.
Scusa, se interrompo,
sì.
Nella traduzione, no? Che Caino sarà
vendicato
a 7
volte,
cioè per 7 generazioni.
È uno dei passi più
dubbi. Parlerebbe invece che, cioè, che sette generazioni, sulle 7 generazioni graverà il sangue di Caino versato.
No, no, questo vuol dire che la sua punizione si attende a punirlo per 7 generazioni, fino alla 7 generazione, non viene punito immediatamente. Quando diciamo anche la solita versione, poiché da una volta al Banimba, al Banimba, ci lo scimba, colui che diciamo, tiene in sospeso, ricorda le colpe dei padri, fino alla quarta, cioè non è che è uno degli aspetti della, diciamo così, della misericordia, della giustizia, nel senso che non è che li mette immediatamente in esecuzione, no? Attende a eseguire la pena per vedere se c'è nel frattempo una teshuva. Comunque, diciamo qui.
Che vuol dire questa sospensione della pena per 7 generazioni? È una roba strana.
Nel senso che la pena
viene punita all'ottava?
No, nel senso che fino a 7 generazioni non viene eseguita. E se naturalmente i discendenti faranno teshuva, allora non viene eseguita.
Vabbè.
Siamo sempre questa Nama a Hotu Valkai. E notate che è bene, bene che dopo questo discorso sull'Emech, immediatamente ci viene detto che Adamo conobbe sua moglie e generò un figlio e lo chiamò Shet. Chi Shapli Elohim Zera Her Tahatever Chi Arogò Kain. Chiamò il nome Shet, perché lo chiamò Shet? Poiché pose per me Dio una zera, una sera, una stirpe, un'altra stirpe al posto di Eve che l'aveva ucciso Cain. E poi uno scelto, il Gamuglio l'ha bene, anche scelto fu generato un figlio, lo chiamò Enoce, Asuhallikro, Beshem Hashem. In quel tempo si cominciò a invocare in modo profano il nome dell'Eterno. Qui è un verso difficile. Cosa accade in quel momento non si sa. In ogni caso, la cosa interessante è questo passaggio improvviso. È finita la storia di Caino, dei suoi discendenti. Si dice che Adamo generò un altro figlio al posto di Abele, che Caino l'aveva ucciso, e in questo modo diciamo così, la storia sembra cambiare completamente protagonisti. Caino scompare dalla circolazione. La verità è: Caino scompare o non scompare? Questa è la domanda. In che misura Caino è ancora presente? Diciamo, al di là adesso dell'aspetto metaforico, eccetera. In effetti, possiamo dire che il fatto che questo si racconta della sorella Hotuval Kainama, no? Poi vedremo cosa dice il Midrash a proposito di questa Nama, chi è questa Nama. Ci può far pensare che questa Nama, se veramente come dicono, come dice il Midrash, adesso magari lo prendiamo e lo leggiamo, il Midrash dice queste parole, aspetta un po'. Amar Rabbi Avva bar Kana, Nama ishto shel Noach hayata. Nama era la moglie di Noach. Velama yukorim ota Nama. E perché la chiamavano Nama? Sheayu ma'asea ni'imim. Perché le sue azioni, il suo modo di operare era piacevole. Ni'imim. Questo dice Rabbi Avva bar Kana. Mentre Rabbanan Amre, Chachamim dicono, Nama acheretaita, no, non era questa la moglie di Noach, era un'altra, non era questa, era un'altra Nama. E perché questa la chiamavano Nama? Nama yukorim l'altra Nama. Shaita mina emet betof le avodazara, esattamente il contrario. Perché cantava cose piacevoli, cose belle, no? Con il tamburo, e questo ci fa ricordare Miriam, l'avodazara, all'idolatria. Esattamente il contrario. Cioè, diciamo così che i Chachamim dicono la figura di Nama è una figura ambigua, dicono loro. Ma diciamo così che l'atteggiamento, adesso penso che era la nostra Chachamim, però l'atteggiamento che loro assumono nei confronti di Nama, da una parte, Nama, possiamo dire, è la madre dei figli di Noè, e quindi diciamo, assume un ruolo fondamentale, lo stesso ruolo che aveva Chavà, che aveva Eva. Va bene? Mentre l'altra ipotesi, no, non c'entra niente questa Nama, questa Nama era una che si divertiva, godiva con l'idolatria. Il verbo, la radice Naim, effettivamente pensate che Davide è chiamato Naim Zemirot Israel, no? Lui che era, diciamo così, che era il piacevole dei canti di Israele, Naim Zemirot Israel. Quindi, la parola Naim è legata molto quindi alla musica. Questo ci fa pensare che effettivamente Naama, se è così, è legata direttamente a uno dei fratelli. Perché da una parte abbiamo che uno è quello che Yuval, che è Avikol Tofes Kinol Veugar, da quello che suonava, no, eccetera, eccetera, maschio. Dall'altra parte abbiamo invece l'espressione femminile che viene data da Naama. Questo sembrerebbe completare un po' il quadro. Ci potrebbe far pensare che effettivamente questa famiglia di Lemech, una famiglia creativa, tutti quanti avevano una capacità creativa, e anche Nama aveva questa capacità creativa. Altri pensano, dice, no, Nama veramente no, Nama proprio, sì, era una che era creativa, ma in senso negativo, creativa per Avodah Zarah. Quindi rimane questa ambiguità, va bene? Però se noi assumiamo l'ipotesi, la prima ipotesi, allora vediamo che Nama, chi è? Nama non è niente meno che la madre di Shem, Ham e Yafet, moglie di la stessa Nama che poi si salverà nel diluvio, evidentemente. Poi parleremo anche del diluvio delle donne, cioè non è che potremmo parlare di tutto, ma farò un piccolo accenno. Quindi c'è questo fatto qua che Nama diventa Em Kol Chai in questo senso, la madre di ogni vivente, esattamente come Chavà. Però a lei vengono dedicate esclusivamente tre parole, era Achot Tuval Kain. Quasi non può, sembrerebbe in una posizione, diciamo, di nessun rilievo, insomma, vabbè, sì, lei era la sorella, cioè, non è così, così rilevante. Sono solo i Chachamim che recuperano, in questo come in tanti altri casi, la funzione di lei è come la funzione di altre donne. Diciamo che se noi questo lo vediamo anche in chiaro moderno, cioè le donne possono fare carriera sì o no? Allora, ci troviamo che qui effettivamente Naamah era una donna in carriera, in qualche modo, perché sicuramente era una grande artista. Ma quando una donna è artista si comincia ad avere qualche dubbio, e questo è il motivo per cui i Chachamim stanno un po' in allarme, no? E dall'altra parte però è sicuramente una donna di grande rilievo, perché è lei che ha creato, veramente lei che ha generato i tre figli da quali discenderà tutta l'umanità. Quindi è un personaggio polivalente, possiamo dire, che ha sia la funzione di Em Kol Chai, di madre di ogni vivente come Chavra, sia la funzione anche di una donna capace di esprimere diciamo, l'arte dal punto di vista femminile. E non c'è dubbio che, secondo anche Pavino, secondo la Lacan, potremmo dire che la donna ha una funzione nell'arte molto più importante dell'uomo. Ma questo non fa parte di questa serata, però andrebbe approfondito questo argomento qua. In che misura e perché Chachamim dicono che la donna ha più, diciamo, ha più possibilità in questo campo di quanto non ne abbia l'uomo. Anche se poi noi vediamo che molto spesso gli artisti più importanti, più conosciuti, sono gli uomini, non sono le donne. Però secondo l'Alaha dovrebbe essere il contrario.
Fortunatamente nel Novecento qualcosa
è cambiato. Sì, qualcosa è cambiato, però siamo, questo, secondo l'Alaha dovrebbe essere la donna, perché non l'uomo, nel campo artistico. Perché ovviamente l'uomo deve dedicarsi allo studio della Torah, va bene? Soprattutto. E quindi se si dedica interamente allo studio della Torah, non gli rimane molto spazio per dedicare il suo tempo all'arte. Quindi la donna invece non ha l'obbligo, può studiare la Torah, ma non ha un obbligo di studiare tutto il proprio tempo alla Torah, e quindi può dedicarsi all'arte, può dedicarsi alla Torah, può, diciamo così, lavorare in tutti i campi. Va bene. Allora, il Yerushalmi, no? Targum Yerushalmi, Targum Yonatan, scusate, a proposito di Naamah, dice: Vehi avat marat kinin vezimrin. Lei era padrona di chinotti, kinin nel senso di elegie, quindi scriveva poesie anche, questa Naamah, vezimrin e anche canti. Quindi era, possiamo dire, è lei che ha praticamente aperto, ha creato una scuola culturale importante, che è quella delle chinotti, della poesia, e della poesia anche delle elegie funebri, eccetera. Sappiamo anche che nel Tanakh molto spesso le donne partecipano attivamente ai funerali, alle vigilie funebre, eccetera, e però anche il canto lo fanno anche col canto. Quindi questo secondo quello che noi vediamo qua nel Midrash e nel Targum Yonatan. Molto spesso il Targum Yonatan riporta antichi Midrash. Allora, qual è il senso del fatto che Naamah si trova praticamente a cavallo tra Caino, accettiamo questa versione, a cavallo tra Caino da una parte e Shet dall'altra, che poi da cui discenderà anche Noè? Qual è il senso di queste cose? Perché se noi vediamo il libro di Bereshit, nella sua sostanza si pone un problema fondamentale: qual è il motivo per cui l'umanità è costantemente in una situazione di conflitto? Perché l'umanità è in conflitto? E molti conflitti, tutti i conflitti spesso nascono da una falsa idea di quelli che sono i rapporti tra fratelli, rapporti conflittuali tra fratelli. E qui vediamo che in effetti Naamah, proprio perché è lei che subito dopo che è scritto che Naamah, c'è fu Naamah, e poi dice, sì, però poi lui ebbe un altro figlio che fu Shet al posto di Abel. Quindi Shet sostituisce Abel, no? Quindi i discendenti di Shet sono, naturalmente, quindi verranno fuori anche Lemech, anche Noach. Allora, in questo modo la funzione di Naamah è quella di ricomporre i conflitti che c'erano tra Caino e Abel, che in realtà è morto, ma è sostituito da Shet. Quindi assume una funzione molto importante, che vediamo che in tutto il libro di Bereshit il tema veramente di tutto il libro è il conflitto tra i fratelli. E qui viene indicato qual è il modo, cioè qui la funzione effettivamente della Naamah è quella di risolvere questi conflitti. Lei li risolve in questo modo, perché mette in contatto, da una parte abbiamo Caino e la sua discendenza, che è una discendenza di uomini e anche donne creative, no? Nel campo non solo della cultura, ma anche nel campo delle arti, anche nel campo, diciamo così, delle delle cose, diciamo, della produzione vera e propria, perché avevano quelle, facevano il ferro, eccetera, eccetera. Quindi, da una parte, quindi, c'è questa parte, c'è questo aspetto della capacità creativa, e dall'altra c'è invece nei discendenti di Scelte, che era stato creato, anche lui sottolinea immagine divina. In Scelte abbiamo l'aspetto spirituale, quindi Nama ricompone, no, questa unità tra un uomo di un certo tipo e un uomo di un altro tipo. Vabbè, quindi, questo, quindi vediamo che, per quanto qui venga semplicemente accennata questa povera Nama, lui non viene da nessun ruolo, invece Nama è quella che la, sostanzialmente è la donna sulla quale si basa tutta l'umanità. L'umanità discende da Nama, no, perché è Nama, diciamo così, che indica qual è la strada da seguire. La strada da seguire è quella della imut, della piacevolezza, di mettere insieme le cose, non metterle uno contro l'altro, eccetera. Questo direi che possiamo dire a proposito di Nama. Possiamo, non so quando è che vogliamo, dimmi tu quando, ancora qualche minuto, non ci andiamo. In generale, quello che noi vediamo è comunque che, a parte Nama, che abbiamo recuperato, riscoperto, in generale è anche vero che la donna, anche quando ha una funzione molto importante, non viene molto spesso messa in evidenza. Lo so, bellissimo. Anche se ha un ruolo fondamentale, però di fatto questo è quello che accade. Caso unico che è stato ricordato, molto speciale, è quello di Miriam, che è chiamata Nevià, profetessa, esattamente come Aaron, che è chiamato Navi, come Mosè, che è chiamato Navi, esattamente nello stesso modo. E notate che in genere non viene sottolineato il ruolo di una donna, tranne proprio il fatto specifico di Miriam. Se noi vediamo, adesso vi citerò alcuni passi, perché viene ricordato in vari punti. Sì, ma lì in un altro contesto, è sempre lì come madre, perché è madre di tanti figli, eccetera. Vediamo, volevo citarvi alcuni passi in cui si parla appunto, qui l'articolista Lea Schediael ricorda come un fratello e una sorella molto importanti, come Yeshayahu Leibovitch e Nechama Leibovitch, no? tra i moderni. E in effetti sottolinea come, in effetti, spesso accade che una donna, per fare carriera, deve rinunciare al fatto di fatto di essere madre. Appunto. Quindi, per esempio, il caso appunto di Nechama, grandissima maestra di Torah. Volevo citarvi alcuni versi, in cui si parla appunto di Miriam. Se voi prendete la Torah, prendiamo la Torah, quindi lo vediamo direttamente sulla Torah. Quindi la prima volta che viene citata Miriam viene semplicemente citata senza ricordarne il nome, nella prima parasha di Shemot. Nella prima parasha di Shemot, allora, al capitolo 2, al verso 4 è scritto Vatetazav achoto merachok l'idea ma ye aselo, e sua sorella, sì, la sorella, no, rimase distante, merachok, in piedi, per vedere cosa gli accadeva. Quindi qui si dice la sorella, ma non si dice che cosa era, chi era sta sorella. Va bene? Vi ricordate un passo, un episodio nel quale si parla in modo particolare di Miriam? Eh?
A un certo punto lei si ammala di lebbra.
Un po' prima, anche lì, si parla di lebbra. Vediamo qui che cosa accade in quel caso. Siamo nella parasha di Bealotecha. Siamo al capitolo 11, 12 di numeri, no? E vediamo come
Ah, sì. Allora, qui viene fatto, vengono fatte le lodi di Miriam. Vedete che in questo caso Vatedaber Miriam ve Aaron Bemoshe Lodota Ishak Ushita Shellakach Ishak Ushit Lakach. Qui c'è una contestazione da parte di Miriam e di Aaron. Vedete che però non è che Miriam da sola contesta. Al capitolo 12 di Numeri, no? È scritto che Miriam insieme ad Aaron, notate che qui nella traduzione dice Miriam per prima insieme ad Aaron parlò contro Mosè. In realtà qui nel testo non c'è scritto che per prima, però parlò contro Mosè. E Miriam, fate da vedere, Miriam e Aaron insieme a Aaron. Cioè, come dire che se fosse stata solo Miriam, Miriam non avrebbe avuto il coraggio di mettere in dubbio la leadership di Mosè. Però siccome anche si è alleata, possiamo dire, ad Aaron, allora insieme a Aaron può attaccare la leadership di Mosè. Per questo fatto qua, effettivamente poi Miriam viene poi colpita, però sappiamo che Miriam insieme a Aaron, insieme a Mosè sono le tre guide, più avanti anche nei profeti se ne parla, come le tre guide di Israele. Quindi Miriam che funzione aveva? Sì, l'acqua, cioè il ber Miriam, il sposo di Miriam che seguiva il popolo, mentre Aaron era sì, un associato, ma qual era la funzione di Aaron? Era la protezione, Anane Kavod, sono le nubi di protezione che accompagnavano il popolo ebraico. Mosè invece, qual era il suo ruolo? Sì, però aveva un ruolo specifico, e alla morte di Mosè succede qualcosa. Cosa succede alla morte di Mosè? Che cessa la manna, va bene? Quindi ognuno di questi aveva un ruolo specifico. Quindi Miriam è posta sullo stesso livello, possiamo dire, di Aaron e Mosè, quasi. Però quando vengono citati viene detto Mosè, Aaron o Miriam. Nonostante lei sia la primogenita, quando viene citata si cita in... No, però perché era comunque un personaggio che ha avuto una funzione guida in mezzo al popolo ebraico. Sappiamo di altre donne che hanno avuto una funzione guida, come Deborah, eccetera, eccetera. Però ci soffermiamo qui soltanto quelli che hanno dei fratelli. Cioè, qui nel Tanakh vengono presentate come sorelle di. Vabbè. Quindi diciamo così che da tutto quello che abbiamo visto, in effetti vediamo che la funzione di Naama, cioè la funzione della donna, molto spesso è una funzione chiaramente, anche quando è importante, non viene sottolineata se non attraverso il fratello, no? Questo è quello che accade di fatto. E questo evidentemente può creare chiaramente dei problemi per quanto riguarda la capacità poi della donna di poter svolgere entrambi i ruoli, sia il ruolo di Em Kol Chai, c'è un commento di Arama che dice appunto a proposito di Chava, che non era soltanto Em Kol Chai, la madre di ogni vivente, ma era anche nello stesso tempo, cioè non era soltanto una funzione, diciamo, fisiologica, possiamo dire, ma anche spirituale, no? Che effettivamente è un problema che noi troviamo, è un problema costante nel Tanakh, di stabilire veramente qual è il ruolo della donna. Va bene? Se il ruolo della donna è soltanto quello di generare, va bene? Tanto è vero che neanche, come ho detto, neanche viene citato, dice, chi ha generato? Sì, il padre ha generato il figlio. Oppure se il ruolo della donna, oltre a essere questo, è anche qualche altra cosa. Quando questo accade, come probabilmente nel caso di Naama, viene ricordato, ma viene un pochino messo in luce, ma non troppo, no? Anche perché noi vediamo che effettivamente molto spesso quello che accade è che la discesa della donna in carriera molto spesso va a svantaggio, può andare a svantaggio di tante altre cose. Quindi il problema fondamentale è quello di trovare un equilibrio tra quelle cose. Allora Naama, penso che lo possiamo prendere come esempio di una persona che è riuscita da una parte a proprio a fare, a svolgere il suo ruolo di madre, perché era la madre di Shem Chamiah, quindi di tutta l'umanità. Dall'altra parte però era anche una grande artista, quindi ha svolto anche, è stata anche una donna che si è realizzata dal punto di vista della carriera, no? Però è molto difficile riuscire a mantenere questo equilibrio, va bene? Questo, per fare questo bisogna essere Nama, bisogna essere Neimim, essere piacevole, essere in grado di fare queste due cose. Bene, direi che per stasera basta così.